53esima Biennale di Venezia. Con il coordinamento di Andrea Lissoni e della Fondazione Claudio Busiol e con la collaborazione del corso di Fashion Design dello UAV, Arto Lindsay partecipa alla mostra Fare Monti di Daniel Birbaum con Multinatural Blackout, una parata che ha coinvolto il musicista e architetto newyorkese Peter Zuspan, Carlos Casas, artista in residenza presso la Fondazione Busiol, il coreografo americano Richard Segal, il danzatore Sebastian Mari, i musicisti Melvin Gibbs, Cassim, Marivaldo Paim, ballerini e figuranti. Ripercorrendo le fasi di Multinatural Blackout con Andrea Lissoni e Carlos Casas, abbiamo cercato di capire la dimensione artistica e sociale della parata, nelle sue relazioni con il cinema, la musica, con la sfera pubblica, la cultura di strada e la politica.
Allora, io sono Andrea Lissoni e lavoro per conto della Fondazione Claudio Busiol nel Comitato Scientifico per tutto il 2009, in particolar modo nella prima parte, cioè da gennaio fino all'estate, fino a luglio. Ho lavorato come coordinatore, curatore del progetto Parades, che si è, come dire, cristallizzato, anzi non si è cristallizzato, ha preso forma organica, abborracciata e virtuosa nella parata di Arto Lindsay in Multinatural Blackout, che abbiamo presentato in occasione dell'opening della Biennale di Venezia. Parata consisteva nell'invenzione di un evento performativo composto da circa un centinaio di persone che si è incamminato letteralmente lungo la riva degli Schiavoni, salito poi in via Garibaldi e poi ha arrestato il suo percorso davanti alla statua di Garibaldi. In che cosa consisteva? Consisteva in blocchi di persone alternati a tre carri elettrici su cui stavano degli impianti audio. Uno degli impianti audio, quello centrale, era governato dal vivo da un sound engineer, da un distributore diffusore di suoni, conteneva in qualche modo la console. L'ingegnere del suono è Peter Zuspan, uno dei collaboratori storici di Arto Lindsay. Intorno a questo dispositivo di diffusione del suono stavano anche i musicisti, cioè Melvin Gibbs, Marivaldo Paim e Cassim, e naturalmente Arto Lindsay. Cosa ci dobbiamo immaginare? Ci dobbiamo immaginare un treno di persone, umano, che procede abbastanza lentamente, a tratti danzando, a tratti marciando, lungo la città di Venezia, con alcuni blocchi di persone che danzano in un modo molto organizzato, coreografato e studiato in particolar modo per la parata ad hoc, con un mese e mezzo di preparazione, e altri che invece semplicemente marciano con dei vestiti di tono nero, piuttosto elaborati, singolari, ispirati parzialmente all'immaginario, diciamo, della moda più raffinata, quello di Comme des Garçons, per fare un esempio pratico, ma soprattutto alla tradizione dei costumi dell'indianità Rahumara, che sono uno dei livelli nascosti da Arto Lindsay nella parata, che è costruita come se fosse un'opera d'arte, cioè come un oggetto, diciamo, tridimensionale, che dentro di sé ha tanti mondi raccolti e nascosti, e più o meno percepibili. Naturalmente, essendo Arto Lindsay un musicista, la parte del suono è la parte forse più rilevante, più strutturata e più composta. La parata è durata circa 2 ore, è iniziata alle 7 di sera dopo un inaspettato nubifragio e si è conclusa appunto sotto la statua di Garibaldi con una sorta di danza collettiva che finalmente a quel punto ha coinvolto anche il pubblico. Possiamo definirla una specie di incrocio tra una processione, un corteggio, una sfilata, un evento, diciamo, aperto alla partecipazione del pubblico, ma non aperto al punto da vedere il pubblico entrare in questo corpo nero di persone, ma eventualmente ad accodarsi. Dunque, quando si domanda se la parata può essere un'opera d'arte, la risposta evidentemente è ambigua. Lo è nel senso che prevede alle sue spalle un lavoro di creazione che può andare da un anno, come succede in Brasile, a Rio, a Salvador, ai 3 mesi, che in realtà non sono 3 mesi, ma che sono anche lì 6, perché Arto Lindsay è stato invitato da Daniel Birbaum ad ottobre, in cui si elabora, si immagina, si sogna che cosa questa strana performance produce. Se la performance è entrata nel campo dell'arte definitivamente dalla fine degli anni 50, poi si è, come dire, strutturata negli anni 60, perché non può essere la parata? Anzi, addirittura mette in gioco delle questioni molto specifiche che riguardano l'arte contemporanea di oggi, cioè i confini, i bordi, l'interdisciplinarità, la partecipazione del pubblico, l'idea di spazio di arte pubblica eventualmente, in particolar modo le questioni che riguardano l'identità, la rappresentazione e le sue possibili interpretazioni. Il fatto che ci sia della musica e che questa musica non sia musica intrattenitiva necessariamente, ma che sia una musica composta, il fatto che ci sia un design di costumi, il fatto che ci siano nascosti dei livelli di narrazione, ne danno, se possibile, l'idea di quella che è un'opera, tanto quanto lo è un'opera nel senso classico, un'opera nel senso più colto, ecco. Non necessariamente un'opera d'arte visiva, ma un'opera nel senso di un'opera prodotta con il contributo di più arti e quindi forse una delle forme più adatte a rappresentare il presente.
Beh, sono Carlos Casa, sono artista in residente nella Fondazione Claudia Buziol. E diciamo che il progetto è partito da un incontro abbastanza epico a Salvador, che abbiamo partecipato comunque con Artolinzi del suo trio elettrico, che possiamo dire che è stato il momento, diciamo, di partenza di tutto questo progetto, che ci ha portato un po' a finire qui nell'opening della Biennale d'Arte con questa parata. Tutta questa strada, no? Tutta questa strada da Bahia, da Salvador fino alla Biennale, è un percorso che è passato, diciamo, che ci ha fatto un sorto di viaggio per capire veramente cosa è una parata, a che livello una parata può essere arte o non arte, e quello ci ha aperto una serie di domande che abbiamo cercato di rispondere nel lungo di questo periodo di lavorazione qua in fondazione, e che comunque continua anche dopo il lavoro che abbiamo fatto con Arto alla Biennale, no? Con queste sessioni che stiamo organizzando quest'estate, e sicuramente con la possibilità, diciamo, della confermazione del congelo di tutta questa esperienza che è partito, come dicevo prima, da Salvador fino adesso, e magari in un libro, magari in un film, magari in una sorta di opera multimediale che ancora non sappiamo che forma avrà e che stiamo comunque continuando a lavorare, no? Una parata può diventare un film e un film può essere una parata, no? In realtà una delle questioni che ci ha colpito di più in questo lungo lavoro sul concetto di parata è che in realtà la parata, o quello che riusciamo a capire come parata, cioè, può essere tutto e può essere niente, no? E infatti c'è la frontiera di questo concetto è così ampio che va dall'inizio del raduno umano ai più complessi sistemi di organizzazione sociale, no? Per quello evidentemente sì che un film può essere una parata e sì che una parata può diventare un film, no? E su questo abbiamo cercato di fare queste domande anche ai musicisti, anche agli artisti visivi che ci sono vicini, per tale di trovare degli spunti, cercare di sviluppare questa sorta di questione, questa sorta di domanda che ci siamo fatti, no?
Può una parata essere modello per un film? Vuol dire come si immaginano e come si disegnano i film oggi. La domanda ce la siamo posti nel momento in cui abbiamo visto così tanti artisti prendere in mano il mezzo cinematografico e quali sono i criteri che possono suggerire ad un artista, ad un filmmaker che abbia voglia di sperimentare, di cimentarsi in sistemi di produzione non hollywoodiani, non televisivi. La parata può essere un modello, perché la parata è uno strano corpo che si muove da dei micro dettagli a delle esplosioni di campo, il cui montaggio è tutto da inventare, per cui esistono dei film nella storia del cinema, e abbiamo trovato alcuni film grazie al suggerimento di alcuni amici, che sono Soy Cuba o Flaming Creators, che è un film storico del cinema sperimentale, che ci hanno ricordato come un film possa essere costruito senza necessariamente passare attraverso il montaggio, per esempio televisivo, di alternanza di primi piani e figure in campo lungo e soggettive, eccetera eccetera. Ci sembrava che la parata potesse in questo modo rappresentare un modello possibile per la costruzione di nuove immagini e di nuovi immaginari, ce lo auspichiamo anche.
Boh, l'idea un po' anche era basata sul concetto di prendere questi film che a noi ci sembravano veramente significativi nel senso di creazione del linguaggio a livello parada, no? Nel senso che il film diventa una parada, e come un musicista che proviene da un contesto diverso da quello che ha fatto il film, da quello che ha, diciamo, sonorizzato il film, può cambiare, può alterare questo, no? Il caso più paradossale è stato la ultima sessione che abbiamo fatto in collaborazione anche con il padiglione islandese qui a Biennale, dove Nihilism, che è questo musicista sperimentale qui del Veneto, ha rifatto la colonna sonora di Flaming Creatures, che comunque era stato musicalizzato da Tony Conrad, nel caso, che era presente anche nella parata, e che ha creato una sorta di cortocircuito e anche una elaborazione totalmente diversa all'universo di Jack Smith, però comunque continuando con tutte le nuove tradizioni della musica contemporanea, sperimentale, noise, eccetera, no? Visione di come poteva essere una parata in un contesto radiofonico, essenzialmente continuare a essere quel viaggio, no? Quel viaggio di genere, quel viaggio di contesti, quel viaggio di suggerenze, no? Che alla fine una parata in realtà l'elemento più importante sia il viaggio, già fisico, sia anche dello spettatore, a lungo di un percorso, sia a lungo di un percorso mentale, no? Cioè, come una persona parte da un punto, finisce nell'altro, e il suo stato animico inizia in un punto e finisce nell'altro, e questo sia una cosa essenziale. Per quello, in certi aspetti, credo che comunque questa visione non visiva, che può essere la radio, sia equivalente, nel senso che come riuscite voi, o come riesce un programma radio a fare questo viaggio da un punto all'altro, visto che comunque c'è un percorso temporale, anche se è solo, diciamo, auditivo, no?
Credo di aver imparato come funziona una parata artificiale. Quando dico artificiale faccio riferimento a quelle che ho lavorato a Arto Linzi, che non sono artificiali, nulla artificiale, ma che sono comunque costruite appositamente per un'occasione in cui non c'è una celebrazione, un evento, come fosse il carnevale. Senza dubbio c'è bisogno di una fase di warm-up, c'è bisogno di una fase quasi segreta, iniziale evidentemente, di avvicinamento ad un mondo, che è una fase di borbottio, come quando si lascia il televisore su un canale, su un film in still, in qualche modo qualcosa borbolle, ribolle, sono i pixel, ma nulla è partito, e poi c'è un movimento. Il movimento, sono completamente d'accordo con Carlos, deve essere, o dovrebbe essere, un movimento che fa percepire gli spazi, i mondi e i tempi che una parata attraversa, che non sono solo quello che si vede davanti ai propri occhi, ma che sono gli immaginari che stanno alle loro spalle, senza avere la paura di montare come guardando, cioè di passare da dei micro dettagli a dei piani d'insieme, e senza avere la paura di lavorare anche sui volumi, cioè di passare da un'idea di brusio collettivo a un suono molto stridente, secco e magari deciso a un quasi silenzio, perché è quello che accade durante la parata, dove anche a Salvador ti trovi in cima ad un carro, hai intorno migliaia di persone, ma guardi in basso e nonostante ci sia una cacofonia possibile enorme dell'ambiente, sei completamente immerso nel silenzio più totale. Per cui, come dire, il suggerimento è quello di veramente provare ad immaginare, avendo la fortuna di avere comunque la guida della traccia suono della parata di Arto Linzi, che è tutto fuorché improvvisata, nel senso che è una traccia su cui si è molto lavorato, sui punti, sui movimenti, sulle aree attraversate nello spazio, ed è una bellissima risorsa, cioè partire da un oggetto diffuso nel tempo e seguirlo e provare a immaginarlo, cioè come se ci fosse una timeline già segnata, per cui io mi permetterei di prendere quella e di esploderla, di seguirla, no? Come effettivamente faceva Arto Linzi durante la parata, quando inspiegabilmente si fermava a parlare con qualcuno che incontrava, fermando il suono che stava producendo. In quel momento la parata era nel pieno del suo senso di opera d'arte, perché metteva in gioco categorie anche di straniamento, brechtiane, come di interruzione possibile di un flusso senza farlo, no? E questo mi sembra che possa essere un'ipotesi di guida, insomma.
La mia contribuzione come residente, come artista residente nella fondazione, anche in questo progetto, è basicamente sulla prima parte, è stata una documentazione via registrazione. Abbiamo fatto un canale su YouTube che si chiama Multinatural Blackout, e dove c'è un po' tutto, no? C'è una sorta di backstage di tutto il processo. Quello è stato anche un lavoro lungo, un lavoro più che altro di seguimento, di stare dietro a tutto quello che succedeva, che comunque era anche la parte più partecipativa, e che secondo me è stato anche l'elemento interessante, nel senso che essere dietro le quinte, partecipare in modo diretto attraverso della creazione di questa sorta di orgia comunale, creativa, è stata la cosa più positiva, l'idea di creare, no? Di creare una sorta di gruppo che si autogestiva e si ricreava. Un po' anche quel lavoro di Arto è stato un po' alchimico, di creare questo gruppo di persone che dopo comunque facevano e si ricreavano quasi quasi a modo biologico, e facevano, diciamo, questa parata, no? Che quella era la cosa comunque bella del concetto di parata, che è un lavoro di gruppo, un lavoro che porta a un obiettivo, diciamo, quasi quasi di culminazione, un solo istante. Per quello c'è un momento di crescita dell'adrenalina, c'è un momento di forza, e credo che comunque questo è stato anche una delle lezioni, no? E soprattutto evidentemente l'essere vicino ad Arto, essere vicino ad Andrea, e di creare una sorta di grande esperienza, no? Che comunque, come ho detto prima, cioè non finisce qua, nel senso che sembra che sta crescendo come un altro organismo, no? Ci saranno tanti momenti che non siamo riusciti a ritrovare. Mi sarebbe piaciuto più viverlo non tanto al modo di documentarlo, ma al modo di pubblico lontano che lo guarda, che guarda anche agli altri spettatori. E quello è stato l'unica cosa che direi che manca, no? Manca anche la visione esterna, perché evidentemente quando sei dentro, quando io adesso guardo il materiale e vedo le cose che sono successe, tante di quelle non le ho visti. Come immagino le avrà successo anche a tutte le spettatori, che prendono 2, 5, 6 minuti di tutta una parata che dura 3 ore, di tutto un lavoro che ha durato 6 mesi, no? Che alla fine dici, magari è anche una follia, però quello è anche quello che lo rende magico, no? Che è una cosa che esplode, che è un istante finita, no? Chi l'ha perso, l'ha perso.
La parata nasce con queste esigenze, con queste condizioni in modo strutturale, cioè tradizionalmente noi possiamo partire da un corteo funebre a uno nuziale. Nella storia, anche di chi si occupa di cultura visuale, ci sono dei grandi momenti: l'incoronazione della regina Elisabetta, la morte di Lady Diana, le vittorie dei mondiali o la sconfitta dei mondiali in Brasile del 50, che sono dei grandi momenti di aggregazione collettiva. Quindi dentro ogni parata tradizionalmente c'è comunque una ragione d'essere legata al dimostrare qualcosa, cioè dimostrare, nel senso di mostrarlo agli altri, che sia un rito personale, un dolore o che sia una sofferenza. Usualmente poi le parate servono, hanno una funzione anche specifica di rivendicare qualcosa, per cui di base questa condizione è la sua condizione interessante, cioè è un medium che ha già al suo interno, quasi in modo lapalissiano, un contenuto, una tradizione di un contenuto, di un suo messaggio. Diventa interessante quando giochi, per quello parlavo prima di artificialità, giochi con l'invenzione di un messaggio, sulla possibilità della nebbia, della polisemia. E questo è stato un po' il caso di questa parata, cioè forse questa è stata la sfida più grossa che ci ha posto Arto Lindsay nel suo essere un grande maestro dell'improvvisazione, cioè nell'assemblare, come diceva Carlos, in un'alchimia delle figure diverse, così diverse tra di loro che ogni volta che sembrava unilaterale un significato si autocontraddiceva. E quindi alla domanda se può essere uno strumento di comunicazione, evidentemente pubblico e anche politico, evidentemente lo è per tradizione, per storia, ed evidentemente lo può essere se la si costruisce e se ne costruiscono le condizioni. La mia impressione è che tanto più si costruisce una narrazione, e quindi anche una fiction in qualche modo, tanto più questa è paradossalmente efficace anche a livello politico. Cioè abbiamo capito che la narrazione e il racconto sono delle condizioni centrali oggi, anche nelle loro forme più più assurde, cioè non nel senso del paradosso, ma nel senso di qualcosa che è smozzicato, è accennato, è tartagliato. Basta una parola, un frammento, un'immagine di una persona che porta una canna con un animale appeso, un animaletto da zoo, da bambini, in plastica per far scattare ogni possibile mitologia e forma di racconto e di interpretazione e di reinvenzione di mito e di rito. Questo è profondamente interessante perché questo è evidentemente politico, perché politico è tutto ciò che le persone sognano e vogliono e che non fanno forse neanche più come rappresentarsi, no? O come rappresentare, per cui iniziare da delle forme di elementari, di non comprensione e di reinvenzione può essere un buon modo. A me quantomeno piace molto. Insomma.
La profondità sociale è la cosa veramente interessante di prendere la strada, di usare la strada. È una questione che siamo anche trovato, ci siamo chiesto tanto, no? Cioè, in un periodo come siamo adesso, dove il sistema politico e il sistema di partecipazione sociale sono totalmente negati, cioè, sono veramente, c'è una individualità, c'è una visione veramente globale ma individuale, perché tutto attraverso la TV, è tutto attraverso un controllo dei media, è molto palese, non c'è un ritorno alla strada, no? Crediamo che l'essere umano, fino a che vivrà urbanamente, fino a che avrà un raduno sociale in questi aspetti, avrà comunque sempre bisogno di questi raduni, di questi eventi dove si sente massa, dove si sente società, un ritrovo di questi elementi che comunque tutti i media come la TV, come la radio, come eccetera, stanno cercando un po' di chiudere, no? E per quello che la parata contemporaneamente sia un elemento interessante, riproposto a livello nel contesto artistico, riproposto nel contesto più sociale, come sono i raduni, l'abbiamo trovato come ci sono questi flash mob, eccetera, sia importante a livello di nuovi modi di capire come si raduniamo, cioè sia via Facebook, sia via Twitter, tutti questi grandi successi che stiamo avendo adesso, la rete che comunque sia il modo più facile di essere individuale, di essere collettivo. Però secondo me ci manca qualcosa di più fisico, e è là che la parata nel contesto artistico, nel contesto anche sociale come il Love Parade, che è stato sicuramente uno dei casi più paradossali degli ultimi anni, cioè il gran successo è proprio quello, abbiamo bisogno di vederci in faccia mentre facciamo delle celebrazioni, mentre siamo esseri umani, che essere umani vuol dire essere assieme, no?
È complessa perché la consueta riflessione tra locale e globale. Esistono dei casi iper specifici di cultura locale e ci abbiamo pensato anche molto, che vanno dal Palio di Siena a delle forme di processioni carnevalesche che accadono magari una volta ogni 2 anni in Alto Adige, a tutto quello che abbiamo cercato e studiato per contornare un oggetto incontornabile come la parata. Ed è vero, d'altra parte, che però a livello globale ci si può senz'altro stupire del fatto che improvvisamente in Iran avvenga una forma di protesta mai avuta prima grazie a Twitter, che è l'unico strumento che non si riesce a controllare, per cui forse c'è un problema, forse le elezioni sono state non così chiare. Allora, il punto è vero è che c'è una rimozione della cultura della strada. Questo è un fatto senz'altro vero, che non guarda solo il parare insieme, ma è perché non si va più a parare da nessuna parte attraverso la strada. Io ho una personale visione rispetto alla città in cui abito, che è Milano, dove c'è stata un'espropriazione della cultura di strada specifica legata alle forme di privatizzazione assoluta degli spazi, no? E quindi rinuncia alla possibilità di collettivizzazione di spazio comune. D'altra parte, vengono molti esperimenti di parate. Una delle nostre metafore, uno dei nostri punti di riferimento è stato un piccolo film di Chris Marker che si chiama Chat Perché, che è l'ultima grande operazione che ha fatto uno degli artisti più visionari della seconda metà del XX secolo, che d'accordo con i graffitisti amici di suo nipote ha fatto disegnare ovunque per la città di Parigi questo grande gatto giallo. La città è stata invasa da gatti gialli qualche anno fa e contemporaneamente organizzato una sorta di sistema di flash mob improvvisi infiltrandosi nelle manifestazioni antidestra con dei piccoli manifestini che rappresentavano la faccia di questo gatto. Questo movimento enigmatico è stato un movimento che ha costruito una piccola comunità, una pseudo comunità di appartenenza e ha rappresentato un modo di riappropriarsi della strada e della possibilità di fare politica.
Il progetto di libro, che comunque voleva essere una sorta di modo di surgelare tutta questa ricerca e surgelare comunque dare anche un obiettivo finale, no? Cioè si sembrava che era una cosa così astronomica, no? di parlare della parata, che piano piano ci siamo resi conti che bisognava trovare un modo di chiuderlo, no? Di metterlo dentro da qualche parte, da qualche scatola, da qualche libro, no? Allora il libro all'inizio è stato un casino pensare come o dove doveva andare, perché evidentemente ti fermi dove c'è la frontiera, no? La parata, come ben sappiamo, era troppo trasversale. Allora abbiamo capito che bisognava, come non si sapeva da dove partiva, abbiamo capito dal punto zero bisognava partire, e quello era Arto Lindsay. Allora abbiamo partito da lui da un modo molto sincero e da un modo molto diretto, no? Perché alla fine comunque sia tutto il progetto anche nato a partire da questo inizio di collaborazione con lui, e lui in realtà in questo caso qua a partire del libro servirebbe un po' come punto di partenza, però ancora non sappiamo veramente dove sarà il punto d'arrivo, no? Quel libro diventerà una vera parata dove noi non abbiamo il controllo di qual sarà la fine, cioè partiamo da lui, da cosa è lui, da dove proviene lui, fino ad arrivare magari a un contesto totalmente. E l'altro un po', l'altra metafora un po' di questo libro è il progetto di Power of Ten di Charles Sims, non so se lo conosci, che parte da una persona che è in un parco a Chicago e parti dal micro dettaglio della sua pelle per andare a zoomare in 10 punti fino ad arrivare alla costituzione dell'universo, no? Allora a noi ci sembrava dal stesso punto paradossale e dallo stesso punto interessante di partire da Arto Lindsay e arrivare fino al massimo che possiamo arrivare. Vediamo se magari riusciamo a collaborare anche qualcuno che ci parla delle parate astronomiche, dei movimenti delle stelle, dei sistemi, di come la musica cosmica si crea e come tutte queste cose qua andranno a finire.
Guarda, è un aneddoto che affonda in una spiaggia a Ilha Verde, a Salvador de Bahia, nel senso che l'intuizione che potesse essere una cosa da condividere e che riguardasse un progetto molto più ampio di ricerca interdisciplinare senza disciplina c'era evidentemente, se no non avremmo messo in piedi questa rete anche di amici alla fine, no? Di persone che si conoscono e si riconoscono e che sono mosse per varie parti del mondo nell'ultimo anno, rincontrandosi e sostenendo ciascuno a suo modo la parata. La spiaggia di Ilha Verde, che è quella che sta esattamente sotto la casa che abitava Arto Lindsay e la sua famiglia fino alla fine di febbraio del 2009, è la spiaggia in cui ho fatto una lunga chiacchierata con Claire Tancon e mi sono reso conto del grande dilemma, cioè l'essere profondamente rispettosi di culture, mondi di appartenenza, identità che nella parata giustamente costituiscono uno dei pochi momenti di visibilità, di sfogo, di accesso, di creatività pubblica, e quindi avere un approccio rigoroso, filologico e se possibile molto restrittivo e molto in grado di indicare dei termini, dei punti di contatto, di comunanza tra identità, migrazioni, storie, terribili anche tragedie. O invece in modo profondamente brasiliano, cannibalesco, lasciare correre, dare questo come uno dei punti importanti, non dimenticarlo, magari trattarlo con precauzione, ma liberarsi e mangiare tutto e dire andiamo dove ci capita di andare, avendo il rispetto delle cose da rispettare e il rispetto delle singole discipline. Per cui quando si parla di moda si parla di moda, quando si parla di arte si parla di arte, quando si parla di musica si parla di musica, bisogna farlo sempre ai migliori livelli possibili. Però quello è un oggetto meraviglioso perché va da tutte le parti, e quindi prendiamoci la libertà di farlo andare da tutte le parti, e anche, come in ogni parata, almeno di quelle di cui stiamo parlando, finire esattamente come è finita quella di di Venezia, cioè in modo imprevedibile, con un grande ballo collettivo in cui tutto ci saremmo inaspettati, tranne che il direttore della Biennale, il pubblico qualunque si mettessero a fare un trenino e ballare con i danzatori, con i musicisti e con noi stessi per primi, perché poi alla fine questi progetti sono belli perché sappiamo che in gran parte andiamo anche a divertirci. Di questo siamo molto fortunati, insomma.
Radio Papesse è un progetto di Ilaria Gadens, Carola Haupt e Cristiano Maggi.